E oggi siamo con lei per parlare di idrogeno, che è una straordinaria forma di energia che scopriremo insieme, ma partiamo dall'attualità. Nel decreto energia, da poco convertito in legge, si affida sostanzialmente ad SFBM, che è il servizio fondo e bombole a metano, il compito di svolgere ricerca sulle bombole per l'idrogeno. Vogliamo un attimo partire da questo dato di attualità?
Sì, grazie. Intanto io sono amministratore unico dell'SFBM, che è gruppo, diciamo, fa parte dell'acquirente
Esatto,
unico.
SFBM del
Sì,
gruppo acquirente unico.
del gruppo acquirente unico. Sì, allora il decreto energia ha affidato ad acquirente unico per il tramite della servizi fondo bombole metano questo importante incarico, ossia quello di garantire attraverso delle ricerche, attraverso degli sviluppi, dei test che andremo ad effettuare, la sicurezza delle future bombole a metano per autotrazione, sia per quelli che sono i mezzi privati dei cittadini che utilizzano auto a metano, che per i mezzi pubblici, dal momento che numerosi mezzi pubblici già sono stati ordinati e alimentati ad idrogeno e che molto probabilmente inizieranno a circolare nei prossimi anni. Beh, con questo incarico il legislatore ha voluto un attimo, possiamo dire così, guardare a futuro, perché i mezzi del futuro saranno alimentati quasi sicuramente ad idrogeno e c'era la necessità a questo punto di affidare ad un ente pubblico che si occupa da oltre 50 anni, quale appunto la Servizi Fondo Bombole Metano, della sicurezza e revisione di quelle che saranno le future bombole che alimentate ad idrogeno andranno ad alimentare queste vetture sia pubbliche che private. Pensiamo che in Francia, mi viene in mente, ci sono già oltre 1.000 taxi che stanno circolando alimentati ad idrogeno, in Germania ci sono già degli autobus, in Italia a Bolzano ci sono già degli autobus ad idrogeno, quindi nella ipotesi e nella realtà, in realtà, che circoleranno dei mezzi pubblici e privati alimentati ad idrogeno, era necessario a questo punto definire in un DL, a questo punto nel DL Energia, la sicurezza dei cittadini che utilizzeranno questo vettore per spostarsi.
Questo è molto interessante, soprattutto perché noi quando sentiamo parlare di transizione energetica, diciamo così, le energie rinnovabili, insomma, catalizzano un po' l'attenzione rispetto a questo grande argomento. Quindi si parla spesso di solare, di eolico, di idroelettrico, di geotermico, che sappiamo, insomma, essere delle fonti alternative, no? Ai combustibili fossili. Si parla molto di cambiamento climatico e queste forme di energia possono andare a sostituire quelle che sono le auto a benzina, diesel oppure GPL, magari con i veicoli elettrici. Abbiamo seguito da poco il dibattito, diciamo così, anche molto acceso che c'è stato in Parlamento europeo, e i sistemi di riscaldamento a gas degli edifici con le pompe di calore ad alta efficienza, le macchine da cucina tradizionale con le piastre a induzione e così via. Ci sono settori in cui però, come ci ricordava lei, si consumano grandi quantità di energia in poco tempo e che è difficile, no? Almeno per il momento, alimentare con gli accumulatori elettrici, per esempio le grandi industrie oppure trasporto marittimo a lunga distanza o i trasporti aerei. Si parla anche di questo, a parte i mezzi ad idrogeno in circolazione di cui ci parlava.
Allora, sì, in realtà nel processo di transizione energetica, come giustamente ha sottolineato lei, si parla di queste energie rinnovabili, in particolare l'eolico, il fotovoltaico, che serviranno e servono tutt'oggi per alimentare anche il settore manifatturiero, delle industrie, ma anche i mezzi di trasporto, con energie, pulite, andando alla sostituzione di quelli che sono i cosiddetti combustibili fossili. Per quanto concerne l'idrogeno, a mio avviso sarà il vettore del futuro perché presenta la caratteristica di essere l'elemento più ricco nell'universo. Bisognerà certamente andare a preparare quelle tecnologie necessarie, quale ad esempio l'elettrolisi, in grado di produrre l'idrogeno a questo punto a prezzi inferiori rispetto a quanto tutt'oggi viene venduto, con quantitativi che deriveranno dal processo di produzione di idrogeno verde, quindi penso alla produzione tramite il fotovoltaico, tramite l'eolico, quindi tramite le energie rinnovabili. E la vera sfida a questo punto è quello di capire e andare ad esaminare quanto questo vettore che rappresenta il futuro sarà a questo punto o sostituto o affiancherà quello che è il processo ad esempio delle auto elettriche. Altri settori sì, lei ha parlato del settore marittimo, mi viene in mente che le navi, noi sappiamo, sono tra i più grandi soggetti inquinanti nel momento in cui iniziano la loro traversata nel mare. Già stanno effettuando un cambiamento strutturale nella propria alimentazione perché stanno iniziando ad essere alimentate ad esempio a metano, Fincantieri, così come MSC Crociere, altri soggetti stanno già pensando, hanno già rilasciato delle navi alimentate a metano. Il passaggio obbligato quasi sicuramente sarà a questo punto l'idrometano, ossia andare ad immettere l'idrogeno a quantitativi crescenti all'interno del metano, delle bombole a metano, per abbattere ancor più le emissioni, già che sono minime, del metano, con quelle, diciamo, i quantitativi di idrogeno immesse, aumentando anche la performance a questo punto del vettore dell'idrogeno all'interno del metano. Quindi sì, sarà un processo di cambiamento che interesserà, oltre ai veicoli, anche quasi sicuramente altri mezzi di trasporto come le navi. Non vedo gli aerei allo stato attuale, perché gli aerei in atmosfera mentre volano non possono certamente montare delle bombole.
È interessante quello che ci racconta. Poi, insomma, la storia dell'idrogeno, ho letto anch'io, che lo ricordava lei prima, l'elemento più leggero e abbondante dell'universo, che è anche il combustibile, leggo, delle fusioni nucleari delle stelle, quindi c'è anche una suggestione, no? quasi cinematografica. Allora, l'idrogeno ha un grande vantaggio rispetto agli altri combustibili perché quando brucia, da quello che so, non emette anidride carbonica, no? Ma solo acqua pura. E il problema forse è proprio quello che ci raccontava lei, che oggi sulla Terra c'è un'enorme produzione di idrogeno perché viene utilizzato come materia prima in varie attività, tra cui i processi di raffinazione, però nella maggior parte dei casi si tratta di idrogeno marrone o grigio, no? Che ha impatti sull'ambiente che sono pari, ho letto, alle emissioni del Regno Unito e dell'Indonesia messi insieme. Produrre idrogeno verde al momento è già possibile, però i costi sono molto elevati, lei ce lo conferma?
Sì, costi allora c'erano delle previsioni prima della crisi energetica che noi abbiamo vissuto un anno e mezzo fa e che i cui effetti stanno iniziando a ridursi con quelli inflattivi che sappiamo hanno devastato il sistema dei prezzi internazionali. C'era una previsione che diceva che entro il 2030 l'idrogeno doveva giungere ad essere venduto a circa 5 euro al chilogrammo. Dopo abbiamo subito purtroppo l'inflazione energetica che ha fatto aumentare purtroppo i componenti necessari per costruire gli stessi elettrolizzatori e che hanno a questo punto falsato le previsioni portandole a circa 8-9 euro al 2030. Allora, a mio avviso l'idrogeno o la produzione dell'idrogeno verde, che ripeto deve avvenire attraverso le cosiddette energie rinnovabili, è l'unico che non ha un impatto ambientale, così come tutte le tecnologie che si sono susseguiti con le rivoluzioni industriali hanno portato alla nascita dei cosiddetti rendimenti di scala. Una volta che anche la produzione dell'idrogeno verrà fatta a rendimenti di scala crescenti, i costi unitari per teoria economica sappiamo inizieranno a ridursi. Beh, io penso che nel giro di pochi anni, nel giro di 5 anni, riusciremo a produrre l'idrogeno verde competitivo grazie proprio ai rendimenti di scala, che permetterà all'idrogeno, insieme alla spinta a questo punto della domanda da parte dei consumatori, di essere il vettore del futuro, che andrà forse a compensare i limiti di quelli che sono oggi delle auto elettriche.
Un'ultima cosa le volevo domandare per quanto riguarda SFBM, se attiverete anche delle collaborazioni, se avete delle interlocuzioni in corso magari con politecnici, università.
Sì, allora la ricerca che ci è stata affidata da questo DL Energia ovviamente necessita di collaborazioni con soggetti pubblici altamente specializzati, oltre ovviamente a sfruttare il know-how che è già della SFBM. Noi abbiamo iniziato delle interlocuzioni con dipartimenti del Politecnico di Torino e del Politecnico di Milano, e anche con spin-off di queste università che sono già specializzate, hanno già un'expertise relativamente all'idrogeno. Mi viene in mente la società Reactive, che è uno spin-off del Politecnico di Milano con cui abbiamo delle interlocuzioni già molto avanzate, che hanno creato delle polveri di alluminio in grado di produrre idrogeno. Bene, noi vogliamo sfruttare il know-how presente in questi dipartimenti di energia altamente specializzati per affiancare, diciamo, i nostri ingegneri e mettere a punto tutti quei test necessari e che saranno la norma per il futuro, immagino, per il collaudo e la revisione delle bombole di idrogeno. Quindi i cittadini potranno nel prossimo futuro stare tranquilli nel momento in cui circoleranno con le auto ad idrogeno.
Veramente un'ultimissima cosa, siccome insomma la SFBM è una società a controllo pubblico indiretto, sì, ho letto che da un punto di vista di bilancio sta andando bene, insomma.
Sì, allora fortunatamente sta andando molto bene. Abbiamo chiuso il bilancio con un EBITDA positivo di quasi 4,5 milioni di euro e ho avuto questo risultato a fronte di un valore negativo che si era accumulato tra il 2021 e il 2022, che era di oltre 6 milioni di euro. Abbiamo attivato col gruppo, io ho preso l'incarico il 1 gennaio 2023, da subito una politica di spending review interna, ottimizzando quindi quelli che erano i costi anche dei servizi esterni che utilizziamo per revisionare le bombole, e abbiamo introdotto dei piani di incentivazioni verso i nostri due stabilimenti di Jesi e di San Lazzaro, che hanno permesso di aumentarne la produttività. Tutti questi interventi che abbiamo effettuato rappresentano la ricetta che ha portato ad oggi l'SFBM ad avere un utile importante e quindi chiudere con un valore positivo del proprio bilancio.
Io la ringrazio veramente, grazie al professor Marco Mele per questo importante contributo.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie a lei, buon lavoro, amministratore unico di SFBM, che come ricordavamo appunto è una società a controllo pubblico indiretto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui abbiamo parlato di idrogeno verde.